Astronauticast. E va bene, abbiamo fatto la danza virtuale per la sigla virtuale, però diamo un benvenuto super reale a tutti i nostri ascoltatori che ci stanno seguendo live sul nostro canale YouTube e a tutti voi amici ascoltatori che ci state seguendo sulle frequenze MP3 digitali a qualsiasi ora del giorno o della notte che ci stiate ascoltando. Un benvenuto da Marco Zambianchi per questa puntata 27 della stagione 13 di Astronauticast, il podcast dell'associazione ISAA, come dice il nostro Paolo Amoroso, che questa sera non c'è, ma che sarà contento di sapere che sto pedissequamente seguendo la procedura che dice di presentare tutti gli host. Parto questa sera dalla signorina della nostra serata, la Veronica.
Ciao da Veronica da Verona, benvenuti a questa puntata del 30 aprile 2020.
Ciao Veronica, ben ritrovata. Stasera tocca a me la regia, spero che il mio browser non cominci a fare il pazzo come le solite volte, insomma non lo so. Ma prima di cominciare a piangere passiamo dal nostro umorista del gruppo, Riccardo.
Vedo che dalla chat molta gente è triste, rammaricata per il fatto che non si sentono le sigle, ma probabilmente mi state sentendo anche in questo momento un po' alessizzato. Adesso guardo un po' i miei collaboratori cosa dicono, che facce fanno, e quindi mi è impossibile mandare le musiche, che solitamente le mando io in diretta, che sennò sarebbe tutta una roba saltellante, e però chi ci ascolta in post-produzione avrà il plus di avere invece le musiche. Quindi benvenuti a tutti anche a questa nuova puntata di Astronautica, e come al solito vi auguro un buon ascolto.
Grazie Riccardo, naturalmente resta un mistero aperto per tutti i nostri ascoltatori sapere perché noi definiamo una cattiva qualità audio l'effetto alessizzato. Non è colpa di nessuno, eh? Però andate indietro negli archivi di Astronauticast.
Nessuna Alessia è stata maltrattata, esatto, per coniare, esatto, questo termine.
Non è una forma di mancanza di rispetto. E oggi naturalmente dobbiamo ricordare la data, il 30 aprile del 2020, giorno prima della festa del lavoro e giorno importante per vari annunci, ma questo è anticipare la scaletta della serata che andrò a presentarvi tra un secondo, non prima però di avervi ricordato che potete interagire con noi in vari modi, principalmente sulle chat di YouTube e Facebook se ci state seguendo online, oppure anche durante la settimana se ci ascoltate in differita facendo un commento con l'hashtag Astronauticast sui nostri vari canali, quindi sempre su Facebook e soprattutto su Twitter, dove riusciamo a essere un pochino più presenti. Insomma, scegliete il vostro social media preferito. L'importante è che vi mettete in contatto con noi se avete curiosità, suggerimenti costruttivi, altrimenti vi ignoriamo e questo è quanto. Va bene, parlavo della scaletta, fatemi dare un'occhiata, togliamo qui la procedura di tutto quello che va ricordato e andiamo a vedere che parliamo dei 23 occhi di Perseverance. Sembra un mostro sovrannatura, un mostro marziano oserei dire, vediamo poi di cosa si tratta. Vedo che poi restiamo su Marte perché andiamo a parlare del nome dell'elicottero marziano che sarà montato sotto la pancia di Perseverance. E per ultimo andiamo a fare un commento su un annuncio che praticamente ha un paio d'ore, che è quello dei contratti di chi comincerà a studiare come sarà fatto il lander per il prossimo sbarco lunare previsto, chissà, ma si dice per il 2024. E allora, se non ci sono ulteriori cose che potrei avere scordato, è Andrea Scordia, ma come facciamo a saperlo se andiamo davvero sulla Luna nel 2024? Discutiamone tra un po' nella puntata. Dopo le due notizie marziane, penso che la prima che si è prenotata per parlarci di questo mostro marziano sia proprio la nostra Veronica.
Allora, mettiamo in condivisione il mio schermo. Perfetto, adesso non vi vedo più. Benissimo. Allora, sì, volevo tornare a parlare di Perseverance perché, come dicevamo La volta scorsa, visto che si sta avvicinando il luglio, il periodo in cui dovrà essere lanciato, vediamo, andiamo un po' più nel dettaglio e cerchiamo di capire quali sono questi strumenti a bordo del rover. L'altra volta avevamo parlato della missione Mars Sample Return, perché fa parte di questa missione molto più grande. Ricky ci aveva parlato dell'elicotterino e lo rivediamo anche questa sera. E adesso cominciamo ad andare a vedere un po' più nel dettaglio i vari strumenti. Partendo dalle foto video camere, che occupano praticamente un'intera puntata, perché Perseverance ne ha a bordo ben 27. E ho avuto l'idea di metterle a confronto con quelle di Curiosity, perché anche Curiosity all'epoca, quando era stato lanciato nel 2011, a fine 2011, aveva gli strumenti all'avanguardia per l'epoca, e anche le videocamere, le fotocamere erano fra le migliori, insomma, che si potessero scegliere per un rover su Marte. Andiamo allora a vedere che cosa ha di meglio Perseverance, che poi tra l'altro ho scoperto oggi che si dice Perseverance, però non mi piace continuare a dire Perseverance, e andiamo a vedere che cosa ha di meglio rispetto a Curiosity. Intanto Perseverance ha ben 27 occhi, 27 fotocamere rispetto invece alle 17 di Curiosity, quindi ne sono state aggiunte 10 in più. Un po' perché ha una missione diversa rispetto a Curiosity, anzi ha una missione in più, cioè quella appunto di andare a raccogliere campioni per la missione Mars Sample Return, ma un po' anche perché si vuole, visto che si torna su Marte con quell'accrocchio che è la Sky Crane, si vuole andare a capire meglio come funziona il sistema di atterraggio di questa Sky Crane. Infatti partiamo proprio dalle fotocamere della fase di entry, descent and landing. A bordo di Curiosity ce n'era una, che era Mardi, quella rivolta verso il basso, che guardava quindi il suolo di Marte mano a mano che si avvicinava, che scendeva, e invece Perseverance ne ha ben 7. 7 suddivise in 4 non fasi, 4 scopi, diciamo, principali. Allora, quella non a bordo del rover, partiamo da quelle non a bordo del rover, ma quindi ce ne sono alcune, credo a bordo del back shell, perché ce ne sono alcune che guardano su verso il paracadute, perché si vuole andare a documentare il dispiegamento del paracadute nell'atmosfera marziana. Quindi sì, immagino...
Spieghiamo un attimo che il back shell, diciamo, è la parte superiore che copre il rover. Quindi il rover è incapsulato in due pezzi, la parte di sotto è lo scudo termico, la parte di sopra è la back shell. E quindi, come dice Vero, se ci sono delle telecamere montate sulla back shell che guardano in alto, guarderanno il paracadute.
Esatto, praticamente c'è la back shell, dentro la back shell c'è incastrata la Sky Crane, sotto la Sky Crane c'è incastrato il rover e sotto al rover c'è lo scudo termico che lo protegge dall'atmosfera di Marte. Quindi al di sopra probabilmente del back shell ci sono queste fotocamere che guardano verso il dispiegamento dei paracadute. E poi dalla Sky Crane molto probabilmente invece ce ne sono altre che guardano in giù, down look, quindi guardano giù, per vedere il rover durante la fase di discesa, il rover che scende. Allo stesso modo ce ne sono altre sul rover che guardano su per vedere il punto di vista del rover invece di questa fase di discesa mentre si abbassa dalla Sky Crane. E dopo sotto il rover ce ne sono delle altre per vedere il suolo. In tutto sono 7, abbiamo detto, giusto? Esatto, 7 di questi, 7, cioè, per l'entry, descent and landing.
Oggi stasera ti interrompo a manetta. Cioè,
vai.
No, e pensare a quanto ci hanno meravigliato le immagini di Mardi, che era una telecamera sola, cioè, quindi questi pochi fotogrammi che alcuni, come al solito, appassionati hanno interpolato, ricostruito, hanno dato vita a un filmato che era assolutamente inedito, perché riprendeva ad una risoluzione molto più alta rispetto a tutte quelle precedenti, questa fase così delicata di avvicinamento. Immagino tutte queste telecamere, i primi giorni che aspetteremo che NASA rilascerà i frame, sarà veramente da divertirci.
Infatti è da notare, cioè, questa cosa ha entusiasmato sicuramente anche il team di progettazione, perché di 23 videocamere e fotocamere, insomma, a bordo di questa missione, 7 sono solo per questa fase che dura 7 minuti. Cioè, è incredibile. Hanno...
Esatto, che poi dopo non serviranno più a niente.
Non serviranno niente, esatto. Oddio, magari quelle a bordo del rover che guardano verso in su qualcosa potrebbero... Boh, non lo so. Comunque, insomma, ci sono queste. Perché anche, non sono solo per entusiasmare noi e per entusiasmare quelli del team, ma siccome nessuno ha mai ripreso questa fase da Marte, cioè siamo pieni di grafiche, pieni di disegni di come dovrebbe essere, potrebbe e dovrebbe essere questa fase, ma non esistono fotografie del dispiegamento dei paracadute, di cosa succede mentre il rover si avvicina a terra, il meccanismo di apertura delle ruote, come funziona. Sì, lo sappiamo perché lo sappiamo dal laboratorio, ma su Marte non l'abbiamo mai visto con i nostri occhi, e soprattutto a causa dei thruster, dei motori, insomma, della Sky Crane, che si attivano per rallentare la discesa, che cosa succede alla sabbia, quanta se ne alza, quanta polvere viene a ricoprire magari il rover proprio anche solo durante questa fase di discesa? E queste sono magari domande che troveranno risposte a luglio durante questa fase con tutte queste fotocamere. Poi invece cominciamo con le fotocamere a bordo del rover, quelle vere e proprie, che sono divise in 9 fotocamere ingegneristiche e 7 scientifiche. Quelle ingegneristiche sono quelle che servono per guidare il rover fondamentalmente e vedere lo spazio, l'ambiente attorno al rover. Quelle scientifiche sono invece quelle che vanno a studiare i campioni di roccia e a fare il lavoro sporco praticamente. Allora, tra le videocamere ingegneristiche ce ne sono diverse che aveva anche Curiosity, cioè ad esempio le 2 NavCam. Le NavCam sono le videocamere di navigazione che servono per vedere dove il rover sta andando. Servono sia agli ingegneri a terra per guidare il rover, cioè per capire dove farlo andare, sia al rover stesso nel momento in cui gli ingegneri gli manderanno a bordo i dati dove gli diranno quale zona raggiungere, poi lui guiderà da solo e con il suo cervello riuscirà a capire il percorso migliore da poter fare in autonomia. Quindi serviranno anche a lui per vedere eventuali ostacoli e quello che ha attorno. Sono posizionate al di sotto della faccina del rover, così come erano per Curiosity. Curiosity ce le aveva in bianco e nero ed erano fotocamere da 1 megapixel, fondamentalmente perché per vedere le rocce attorno non era necessario vederle a colori, non sono, cioè più che bianco e nero sono a scala di grigi, e quindi è sufficiente questo per vedere la situazione attorno al rover, e invece però su Perseverance hanno deciso di metterle a colori e di ben 20 megapixel. Quindi chissà che foto che riusciremo a vedere da Perseverance, anche perché hanno una risoluzione e riescono a vedere una pallina da golf a distanza da 25 metri. Anche se non ci sono palline da golf su Marte, lui riesce a vederle lo stesso.
No, dai. Recentemente vi avevamo proposto quel fotomosaico proprio, esatto, realizzato con le immagini di Curiosity con le sue telecamere. Pensate a una panoramica a 360 gradi fatta con telecamere, con queste camere, praticamente quadruplicate la risoluzione di quello che è stato fatto precedentemente.
Esatto. Qua abbiamo un esempio di quello che possono vedere queste fotocamere. Questa foto è stata scattata al Mars Yard, al JPL, che è un'area di test proprio per testare i rover che andranno su Marte. Praticamente è un gruppetto di rocce che era stato messo a 15 metri di distanza, e vediamo che queste fotocamere possono fotografare questo gruppetto di rocce sia nella frequenza del visibile, quella che noi vediamo normalmente, sia possono rilevare altri dati come per esempio l'altezza del gruppetto di rocce oppure l'area di contorno di queste rocce, appunto proprio per far capire al rover se poterle superare con le nuove ruote oppure se giraccia attorno. Nuove ruote ne parleremo in una prossima puntata, rispetto a Curiosity intendo, perché sappiamo che le ruote di Curiosity purtroppo non sono durate tantissimo, cioè sì, stanno ancora durando, però insomma si sono rovinate abbastanza in fretta. Invece per Perseverance hanno pensato a qualcosa di un po' più forte, resistente. Comunque ecco, queste sono le NavCam. Le NAVCAM hanno anche la possibilità di fare i selfie al rover, che servono per la, non dico manutenzione perché non si può fare manutenzione al rover su Marte, però servono per capire quanta sabbia è stata accumulata sul rover durante insomma il suo tragitto su Marte. Poi abbiamo le HazCam, che sono le fotocamere hazard, per la hazard, quindi per i rischi, cioè sono quelle che vanno a vedere, guardano verso il basso e vanno a vedere se ci sono delle, ad esempio, rocce sporgenti, oppure se ci sono delle dune di sabbia nelle quali il rover può impantanarsi, vanno a vedere se ci sono delle trincee, degli avvallamenti dove magari è meglio non andare, altrimenti non si esce più. Queste sono le HazCam. Curiosity ne aveva 8, 4 davanti messe in serie, diciamo una vicino all'altra, e 4 dietro in parallelo, 4 quindi due vicine più sotto le altre due. Erano sempre in bianco e nero da 1 megapixel. Perseverance ne ha un po' meno, ne ha 6, quindi 4 davanti alla stessa misura del rover Curiosity, stesso modo insomma, e invece dietro ne ha solo 2. Queste HazCam, dato che guardano verso il basso, possono anche aiutare il rover per ricercare i campioni da analizzare, per fotografarli meglio, visto che sono anche un po' più vicine a terra rispetto alle altre. E, ecco, sono messe a 42 cm di distanza e possono fare scattare delle foto in 3D stereo. Cioè, quelle, sapete, quelle foto un po' rosse, un po' blu, che con gli occhialini adatti si riesce a vedere in 3D. Poi ci sono, un'altra videocamera ingegneristica, che purtroppo però questa Curiosity non aveva, perché è la CacheCam, cioè è quella che serve per andare a fotografare i tubetti, le provette con i campioni prelevati, cosa che Curiosity non doveva fare. Se vi ricordate, la volta scorsa vi dicevo che una volta che il tubetto è stato prelevato, viene messo all'interno di questa ruota sul fronte, sul petto del rover, e il braccetto dentro la pancia del rover prende la provetta e la mette in uno strumento che va a misurare il volume e la massa di quanta sabbia è stata raccolta, e si va a fotografare l'interno. Ecco, questa qui è la CacheCam, che è all'interno di questo strumento, e va a fotografare la parte alta della provetta per vedere se è stato effettivamente raccolto del materiale e come è messo. Poi abbiamo le videocamere scientifiche, quelle che dicevamo fanno il lavoro sporco. Curiosity aveva la MastCam, che sta per albero o asta. In questo caso viene considerato il collo e la testa del rover come mast. E, infatti sono posizionate sulla testina del rover, vicino alle NAVCAM, un po' più all'interno rispetto alle NAVCAM. Possono, allora, quelle di Curiosity appunto si chiamavano MastCam, quelle di Perseverance si chiamano MastCam Z, e Z sta per zoom, perché hanno uno zoom da paura. Quelle di Curiosity erano a colori, a 2 megapixel, e uguale Perseverance, quindi anche lì colori 2 megapixel. Allora, sono fotocamere che possono...
Scusa, Vero, se non mi ricordo male, quando si stava approntando la MastCam per Curiosity, era entrato nel discorso anche il regista James Cameron, che spingeva per avere una soluzione anche con lo zoom, ma all'epoca si era pensato che, cioè, non si faceva in tempo, o comunque era una complicazione inutile per le tempistiche, e adesso invece l'hanno implementato su Perseverance.
Allora, per la gioia di James Cameron, questa volta abbiamo uno zoom che riesce a risolvere una mosca alla distanza di 100 metri, quindi sarà molto molto felice che chissà anche qui che tipo di zoomate riusciremo a fare. Secondo me c'è il team di ingegneri che non vede l'ora, si sta fregando le mani, non vede l'ora di arrivare su Marte e giocare con queste fotocamere quanto può. Un po' di dati tecnici: sono quindi a 2 metri d'altezza dal suolo, quindi riusciamo a capire quanto è alta la testa del rover. e sono separate da 24 centimetri perché anche loro avranno la visione stereo, quindi scatteranno le foto sempre con quel metodo stereo 3D. Possono fare video ad alta definizione, video panoramici e appunto sono a colori. Quindi sono, insomma, chissà che foto riceveremo anche da qui. Altre videocamere scientifiche? Beh, quella diciamo più famosa, quella che riconosciamo tutti, è quella che a noi sembra l'occhio del rover, che in realtà occhio non è, perché è la Curiosity aveva la CamCam, Perseverance ha la SuperCam. Praticamente è quel laser che spara verso le rocce per riuscirne a capire la composizione chimica. Ci sono delle rocce che non sono raggiungibili dal braccio robotico, oppure che non possono essere raccolte o non sono per terra, ma magari sono delle piccole montagnette e nonostante questo il rover riesce ad andare a capirne la composizione, perché questo laser spara un foro di un millimetro fino a 7 metri di distanza. Quando il laser colpisce la roccia crea del plasma e dal plasma uno spettrografo a bordo del rover riesce a rilevare quali atomi vengono polverizzati, quindi si riesce a capire di che cosa è composta questa roccia. Andrà a studiare diversi tipi di rocce per cercare quelle che possono ancora preservare dei eventuali segni di vita biologica che magari ci sono stati in passato. Se non ci sono stati, si cercherà di capire perché non c'è stata vita su Marte. E tra l'altro, visto che identifica gli elementi chimici, perché no, può anche cercare di capire se ci sono degli elementi chimici dannosi per futuri eventuali astronauti marziani, quindi esseri umani. La cosa simpatica è che possono questa camera con il laser può non solo andare a colpire la roccia, ma anche l'aria, quindi l'atmosfera attorno al rover. A cosa serve andare a colpire l'aria? Colpendo l'aria si riesce a capire come le molecole atmosferiche e la polvere possono riflettere la radiazione solare, e questo è un'informazione molto utile per andare a migliorare il meteo marziano che già comunque Curiosity sta facendo, le previsioni meteo. Perché si chiama SuperCam? Beh, un po' per la vista, vede lontano come un supereroe, tipo come Superman, ma è super anche perché rispetto alla CamCam di Curiosity può anche andare ad analizzare dei minerali e delle molecole e scattare delle foto a colori, cosa che invece Curiosity non poteva fare. Passiamo alla fotocamera successiva, che è Pixel, si chiama Pixel, qui Curiosity non l'aveva. Pixel sta per Planetary Instrument for X-ray Lithochemistry. Allora, in questo strumento c'è uno spettrometro a raggi X per andare a identificare degli elementi chimici in una scala molto ridotta, e questa fotocamera aiuta questo spettrometro mettendo a fuoco degli elementi molto molto piccoli. Pensate che riesce a mettere a fuoco persino dei piccoli granelli di sale, quindi andiamo a vedere dettagli molto molto piccoli. Però appunto, proprio perché siamo in un'area molto piccola, abbiamo bisogno di una fotocamera un po' più grande per capire il contesto, e infatti c'è anche in questo strumento Pixel c'è una micro context camera che va a fotografare un pochino l'area un po' più in grande per appunto correlare questa mappa della composizione che creerà lo spettrometro con le caratteristiche visibili dell'area di lavoro. Una cosa che sorprende di questo strumento è proprio la compattezza, perché è grande come una scatola per il pranzo, una lunchbox, e pesa solo 4 kg. Quando questo tipo di strumenti qui a terra nei laboratori riesce a pesare fino a 200 kg ed è grande come un frigorifero di quelli piccolini che vi portate in spiaggia per preservare la parmigiana durante le vostre giornate di spiaggia. E invece qui è piccolissimo, insomma, e anche da questa caratteristica arriva il nome Pixel, perché vabbè, il nome Pixel significa picture element ed è l'elemento più piccolo di una immagine digitale, e poi c'è anche la X in mezzo che va a richiamare lo spettrometro a raggi X. Qua si sono dati un po' da fare, dai, per ricercare il nome, sono stati bravi e non hanno fatto quegli acronimi lunghissimi che adesso invece hanno fatto qui, ad esempio con Sherlock, con la C, che ha un acronimo che vi risparmio perché è lunghissimo, penso di non essere capace di pronunciarlo. Sherlock è un altro degli strumenti a bordo di Perseverance che Curiosity non aveva, ed è in realtà una suite di strumenti, un insieme di strumenti dove ci sono degli spettrometri e dei laser ultravioletti per anche qui andare a cercare degli elementi organici. Però perché lo mettiamo dentro questa puntata? Perché c'è anche una fotocamera che va a scattare delle foto, va a fare dei close up delle aree studiate. Va a cercare degli elementi organici e minerali, perché è una delle missioni base di Perseverance andare a cercare vita su Marte, e dato che atterrerà in un cratere, il G0 Crater, che era un lago, si presume che fosse un lago, anzi si è quasi certi che lo fosse, quindi molto probabilmente c'era dell'acqua, e quest'acqua ha creato un ambiente umido che potrebbe aver fatto proliferare la vita. E con queste fotocamere, insomma, andiamo a cercare degli elementi organici e minerali che possono essere stati alterati dall'ambiente umido che c'era. Sherlock è a 5 centimetri sopra la roccia di riferimento. Allora, è sul braccino robotico. Andiamo nella slide dopo, perché Sherlock in realtà è vicino al suo compagno Watson, che è sempre un'altra fotocamera, una suite di strumenti con una fotocamera. E questi due strumenti sono sull'estremità del braccio robotico di Perseverance. Una volta abbassato il braccio robotico, Sherlock sarà a 5 cm sopra la roccia, così non va a toccarla, magari rischiando di contaminare la scena, ma è comunque abbastanza vicino da poter fare delle foto. E come target di calibrazione, Sherlock ha a bordo dei piccoli pezzi di materiale di tuta spaziale, un po' come punto di riferimento per calibrarsi e un po' per cominciare a vedere come si comportano i materiali che noi usiamo adesso, in questo periodo, insomma in questi anni, come tute spaziali su Marte. Chissà se potremo avere anche lì dei dati interessanti. Il nome non è inutile spiegarlo, insomma Sherlock, chiaramente ispirato a Sherlock Holmes, ha una lente di ingrandimento, ha un laser ultravioletti, va a cercare tracce di elementi organici come gli investigatori, quindi qua hanno avuto più difficoltà a trovare le parole per creare l'acronimo che l'acronimo stesso in realtà. E Watson ha lo stesso scopo invece della fotocamera Mali di Curiosity. È sempre appunto lì vicino a Sherlock, quindi all'estremità del braccio robotico, e scatta le foto dell'ambiente in un contesto un po' più ampio rispetto a quelle di Sherlock, per capire, anche qui per contestualizzare quello che Sherlock va a studiare. Può essere tra l'altro spostata attorno al braccio robotico e quindi coadiuvare le altre fotocamere a scattare foto del rover, farsi i selfie e cercare anche qui di capire come sono messe le ruote, come sono messi i vari strumenti dopo un po' di tempo su Marte. Il fatto che possa spostarsi attorno al braccio robotico può aiutare anche un altro strumento di Perseverance di cui andremo a parlare più avanti, però vi faccio uno spoiler. A bordo di questo rover c'è uno strumento che MOXIE si chiama, che cerca di estrarre ossigeno dall'aria marziana, dall'atmosfera di Marte. Per farlo ha un piccolo foro in cui l'aria entra e la fotocamera Watson può andare a fotografare questo foro per capire se si è depositata della sabbia, se magari è intasato oppure se funziona correttamente. Come target di riferimento Watson ha la stessa cosa che aveva Mali, se non sbaglio, o un'altra delle fotocamere di Curiosity, che è semplicemente una barra grafica metrica, quindi niente di trascendentale, niente di aneddotico come può avere Sherlock. Ecco, quindi queste sono le fotocamere di Perseverance, i 23 occhi di Perseverance, e basta. Poi più avanti andiamo a vedere anche gli altri strumenti.
Un mega spiegone, oserei dire, da parte di Veronica, con tanto di presentazione in slideshow. Wow, sono Esterrefatto, bravissima, grazie. D'altronde non è la prima volta che Veronica si produce in questo tipo di presentazioni, anzi, come detto la scorsa volta o due volte fa, quando ero ancora regista, andate a scrafognare nel nostro canale di YouTube e troverete ben altre cose preparate anche in stagioni precedenti da Veronica, sempre con lo stesso livello ottimo di approfondimento. Se non ricordo male, la logica è voglio capire, e quindi nel processo di capire per te stessa rispieghi poi concetti ai nostri ascoltatori, che è un'ottima chiave per leggere delle cose complesse come quelle spaziali.
C'è bene. Alessia che chiede...
No, Alessia non è questa Alessia.
Chiede se faranno una pagina dove caricheranno le foto RAW che arrivano dalle camere come hanno fatto con il Lander. Sicuramente sì, perché le hanno, l'hanno, praticamente lo fanno sempre. Quindi...
Sì, se fanno come diciamo hanno fatto con Curiosity, c'è la loro pagina con i dati RAW, come le chiamano loro, con le immagini RAW, che in realtà RAW non sono, perché comunque fanno dei JPEG e quindi un po' di elaborazione c'è, e uno andrà, se fanno come hanno fatto con Curiosity, c'è proprio il filtro che uno fa, sceglie là lo strumento che vuole vedere e vede le immagini che gli interessano.
Sì, tra l'altro NASA è una specialista nel fare queste cose, che non sono una, come dire, un sottoprodotto casuale poi lasciato aperto al pubblico, ma con gli anni sono diventate vere e proprie risorse che alimentano la passione di tantissime persone. Ricky lo fa con immagini che nulla hanno a che vedere per ora con Marte, lo fa con quelle della stazione spaziale, ma ci sono intere comunità online di appassionati che vanno a scaricare o che hanno sviluppato dei piccoli programmi per scaricare giornalmente le immagini che arrivano da pianeta Marte, e per costruire dei panorami piuttosto che animazioni, piuttosto che studiare alcuni dettagli che a volte stupiscono gli stessi addetti ai lavori. Quindi è un po' un progetto di popular science appoggiato con dei dati che, per quanto riguarda le missioni di NASA, sono automaticamente di pubblico dominio, e quindi chiunque di fatto con un computer, un po' di immaginazione e capacità di fare elaborazioni grafiche può cimentarsi e cercare di costruire qualcosa. Restiamo su Marte, Ricky. La scorsa puntata ci avevano chiesto se l'elicotterino marziano aveva delle telecamere, delle fotocamere con cui fare delle riprese. Abbiamo poi appurato in effetti che probabilmente vedremo anche qualcosa arrivare a livello di fotocamera, però proprio dall'elicottero, che a questa volta si è guadagnato un'altra cosa, una cosa importante, il suo nome, che in italiano, se cadiamo per il false friend, cosa ne dici?
Esatto, infatti non storcete il naso, vi rispiego un attimo un po' questa storia dell'elicotterino, visto che la settimana scorsa avevo così omesso delle cose in realtà molto importanti. Comunque la notizia di apertura è che due giorni fa, no, o ieri, o oggi forse è stato annunciato, non ricordo, e questo oggetto che si chiamava fino a ieri Mars Helicopter o Mars Helicopter Scout adesso ha un nome, e il nome è stato pescato da quelli che tutto il mondo aveva proposto in realtà per il rover principale, quindi per quello che è diventato Perseverance. Quindi, se vogliamo, è stato un rispescone, e si chiama, come dicono gli americani, Ingenuity, che si legge Ingenuity, come vedete nel banner della notizia, che non vuol dire ingenuo come Marco diceva, è un falso amico, in realtà vuol dire ingegno. Chi l'ha proposto questo nome? L'ha proposto una ragazza che si chiama Vanessa Rupiani, del terzo anno della Tuscaloosa County High School in Newport, Alabama, e che spiega come diciamo motivazione per questo nome queste parole. Dice che l'ingegno e la genialità delle persone che lavorano per superare delle sfide così importanti come sono i viaggi interplanetari in realtà sono di grande ispirazione anche per tutte le persone normali che insomma hanno ammirazione per queste meraviglie che è l'esplorazione spaziale. E aggiunge: l'ingegno è ciò che permette alle persone di realizzare cose incredibili e ci permette di espandere i nostri orizzonti ai confini dell'universo. Quindi questa è stata diciamo la la spiegazione, la motivazione allegata che ha colpito la giuria, se vogliamo chiamarla così, che ha scelto di dare ingenuity o ingenuity a questo elicotterino, e quindi così è stato battezzato. Rispieghiamo allora velocemente che cos'è, e allora la spiegazione super super short è che è un drone, di fatto è un drone autonomo, quindi né più né meno di un oggetto che magari anche solo 10 anni fa dire drone poteva spaesare qualcuno, magari si pensava a una roba fantascienza o si pensava a qualcosa magari di prettamente militare, ma invece ai giorni nostri ormai dire drone è una cosa abbastanza comune. Quindi questi oggetti volanti che hanno capacità di ripresa e dove possibile di volo autonomo, e si vuole portarlo per la prima volta su un altro pianeta, e sarà la prima volta che un oggetto volante identificato proverà a spiccare il volo su un altro pianeta. È una missione che è completamente indipendente da Perseverance, cioè quindi Perseverance nella sua missione primaria, nei suoi obiettivi di missione, non ha niente a che fare con quello che succederà a Ingenuity, se funzionerà o non funzionerà, proprio perché è puramente un dimostratore tecnologico e si spera che funzioni, ma il suo non funzionamento non andrà in alcun modo a inficiare sulla missione primaria di Perseverance, che è dotato di gazzilioni di strumenti, come ci ha anticipato Veronica parlando delle sole telecamere, perché come ha detto Veronica non ha parlato degli strumenti, ha parlato delle sole telecamere, che in alcuni casi sono anche strumenti, ma in altri sono solo a supporto e per quello che andrà a fare Perseverance. Cosa si vuole dimostrare con questo dimostratore? Uno, che un oggetto di questo tipo, quindi un drone autonomo che sia in grado di volare, possa fornire delle immagini che aiutino il rover o i rover di futura generazione, se diventerà, diciamo, uno strumento, una dotazione standard per eventuali ancora rover interplanetari, uno strumento utile per poter muoversi in sicurezza sulla superficie. Quindi un punto di vista diverso, quindi in questo caso una fotografia aerea di quello che è intorno al rover, lo può aiutare per muoversi in più sicurezza, in più trovare magari anche dei target, quindi degli obiettivi più interessanti da andare a analizzare. In secondo luogo, a parte essere d'aiuto al rover, magari potrebbe essere d'aiuto anche a tutti gli scienziati, ai geologi planetari, che grazie a queste foto aeree, che diventano per forza di cose, anche se abbiamo dei satelliti che sono potentissimi intorno a Marte, come il Mars Reconnaissance Orbiter, che riesce a fare delle foto ad altissima risoluzione, è chiaro che un piccolo drone sulla superficie può dare delle immagini a risoluzione ancora maggiore e insomma trovare dei dettagli che possono essere anche scientificamente rilevanti. Quali sono state le sfide tecnologiche per progettare questo oggetto? Vabbè, sicuramente qualcuno la immaginerete già. La prima è una sfida puramente dal punto di vista fisico, cioè su Marte la gravità è un terzo di quella terrestre, quindi potreste pensare, allora sarà più facile sollevare in volo questo oggetto. Ma di contro su Marte la densità atmosferica è di un centesimo di quello della Terra, quindi la rotazione delle pale dovrà essere molto più veloce, o comunque le pale dovranno essere molto più grandi per poterlo sollevare da Terra, e questo è chiaramente un punto chiave per poterlo vedere spiccare in volo. La seconda è una sfida tecnologica, cioè si deve riuscire, è già stato costruito, si dovrà verificare che questo oggetto costruito ha intanto una complessità di strumentazione di volo per permettere il volo abbastanza miniaturizzata, ma questo a me, non leggendolo, non mi ha stupito più di tanto, perché anche i droni che adesso commerciali sono veramente a un livello di capacità, sono molto molto sofisticati, sono anche molto molto contenuti, quindi questo non mi fa paura, però deve avere un peso contenuto, ma allo stesso tempo deve essere abbastanza robusto per resistere alle fasi e del decollo, ma anche dello stesso dei 7 minuti di terrore che lo porteranno ad atterrare. Quindi c'è questa dualità, leggerezza, compattezza, ma anche robustezza che dovrà sopravvivere a questo lungo viaggio verso Marte. E poi questo drone dovrà avere la capacità di sopravvivere da solo. Lo ripeto, questa missione è completamente indipendente da Perseverance. Quindi una volta rilasciata, il drone dovrà, con i suoi pannelli solari, accumulare energia non solo per volare, ma anche per riscaldarsi e sopravvivere alla notte marziana. I pannelli solari possono sviluppare una potenza di 220 watt, e quindi con questi 220 watt il caro Ingenuity dovrà ricaricarsi, sopravvivere alla notte e fare i suoi voletti quando li farà, in assoluta autonomia, perché è impensabile chiaramente pensare di pilotarlo in tempo reale. Cioè già il tempo del segnale radio da Terra arriva a Marte non è istantaneo, lo sapete, quindi non è possibile che ci sia un operatore che lo guidi in tempo reale. Come sarà il suo profilo di missione? Sarà rilasciato, quindi sarà appoggiato a terra, l'abbiamo detto la settimana scorsa, è appoggiato sotto alla pancia di Perseverance, quindi tra la pancia e il terreno, quindi non tocca terra solo perché diciamo Perseverance ha le ruote che lo tengono sollevato. Quindi dopo, si stima tra i 60 e i 90 giorni marziani, quindi dopo 60 giorni che Perseverance avrà già iniziato la sua missione, verificato che tutte le sue componenti funzionino, dovrà anche rilasciare per terra Ingenuity, che sarà a quel punto pronto a decollare. Dovrà solo praticamente dare il tempo tecnico a Perseverance di allontanarsi di un centinaio di metri, sia per sicurezza del rover, ma anche perché da più lontano potrà utilizzare le 23.000 telecamere che ha raccontato Veronica per fotografarlo e filmarlo durante questo volo. Questo volo, che in realtà dovrebbero essere 5 voli minimo, quindi stiamo sempre parlando della missione primaria, poi chiaramente se sopravvive di più farà altri voli, sono 5 voli programmati nel giro di un mese, dureranno non più di 90 secondi e ci sarà solo un volo al giorno, perché comunque non può ricaricarsi così in fretta per poter fare più voli durante la stessa giornata. Le prestazioni di questo elicottero sono che in altezza non salirà più di 10 metri dal suolo, invece in distanza orizzontale forse potrà muoversi di un centinaio di metri, se la maggior parte del suo volo sarà dedicato a spostarsi in avanti piuttosto che magari fare hovering, cioè stare fermo solamente sulla verticale del punto di decollo, come magari penso il primo volo sarà una cosa semplice, poi magari gli ingegneri gli faranno fare qualcosa di sempre più complesso. La sua velocità massima orizzontale si stima che sia non più di 30 km orari, quindi se lo fanno andare alla massima velocità, e la velocità verticale di massima sarà di 10 km orari. Quindi queste comunque sono prestazioni massime, e non credo che lo spingeranno a arrivare al limite se non per provare qualche cosa di esotico. Io penso che almeno i primi due voli saranno per vedere che intanto voli e che ci regali qualcosa. Quanto pesa Ingenuity? Pesa 1,8 kg, appunto ha dei pannelli solari che servono per ricaricarlo, come ho detto prima. Le due pale sono due pale controrotanti, sono lunghe 1,2 metri, quindi è un oggetto anche abbastanza grande, ma proprio per quello che ho detto prima, che le pale devono essere grandi perché comunque devono generare portanza in un ambiente dove la densità atmosferica non è assolutamente paragonabile a quella terrestre, e queste pale possono arrivare a 2800 giri al minuto quando sono alla massima potenza, quindi girano molto velocemente, sempre per poter generare la portanza che gli serve. Quali strumenti ha per poter volare in maniera autonoma, visto che, ripeto, è una missione completamente autonoma da Perseverance, che non seguirà per nulla il volo dal punto di vista tecnico, ok, lo riprenderà ma non lo controllerà. Ha un laser altimetro, quindi per capire la sua altezza, ha dei sensori inerziali, dei giroscopi, esattamente come hanno i nostri droni casalinghi. E attenzione, non ha una bussola magnetica come hanno i nostri droni terrestri, perché su Marte un campo magnetico non c'è, quindi non può fare affidamento su questo strumento per determinare la sua orientazione nello spazio. Comunque sappiamo che le piattaforme inerziali possono compensare tranquillamente questa lacuna. E poi ha due telecamere, una in bianco e nero che ha fatto discorso Veronica, possiamo considerare una telecamera ingegneristica per capire anche fotografando il suolo se per differenza di immagini capire come si sta spostando, e una invece a colori in bianco e nero proprio per insomma dimostrare quello che si diceva all'inizio, cioè che può fare immagini che possono essere utili sia a un eventuale rover per muoversi, ma sì anche per fare scienza, quindi devono essere chiaramente più nitide possibile, più ad alta risoluzione possibile. Come è controllata tutta questa elettronica? C'è un processore Snapdragon, leggo, con un sistema operativo Linux, quindi assolutamente roba conosciuta. Come è conosciuto, come ne abbiamo detto la settimana scorsa, il dispositivo che ha per comunicare con Perseverance, perché l'unico legame che il piccolo drone ha con Perseverance, che è l'unica cosa che gli serve, deve in qualche modo poter scaricare la telemetria da qualche parte. Ovviamente non è dotato di un'antenna questo oggetto da poter trasmettere, non so, qualcosa, a un satellite in orbita da rimandare a terra, ma può invece parlare con Perseverance, che in questo caso gli farà da ripetitore verso lo spazio, e lo fa, l'abbiamo detto la settimana scorsa, con una connessione Zigbee wireless su un 900 MHz come frequenza e ha un chipset C-Flex 02. Ce n'è uno sia sul rover ovviamente e sia uno sul drone. Quindi tramite questo sistema Zigbee, con una velocità massima di 200 kbit al secondo e con un range di circa un chilometro, quindi si pensa che possa riuscire a trasmettere al rover, anche se il rover è distante un chilometro senza ostacoli ovviamente tra i due oggetti, riuscire a scaricare e la telemetria e chiaramente le immagini. Spero che questa volta vi abbia Ingenuity, non mi sia scordato niente di quello che almeno è stato rilasciato su Ingenuity, e si spera che questo oggetto funzioni.
Anche tu, grande Ricky, cominciate a intimidirmi, perché il mio intervento sarà il più scarso di tutti.
Ho la scusa. Ma noi diciamo così, il tuo non è scarso l'intervento di Marco, è che è una cosa talmente fresca che non sei
esatto,
riuscito neanche.
Stavo proprio per sparare io questa scusa, è appena uscita, altrimenti io il tomo, l'epitome dell'esplorazione lunare avrei potuto scrivere. No, è importante comunque capire anche la complessità di portare avanti missioni con tutte queste componenti, e io non riesco a non pensare alle potenzialità enormi che ci sono nascoste, o non saranno più così tanto nascoste con l'arrivo di Perseverance su Marte, con l'utilizzo di un drone che di fatto ha la possibilità di superare varie limitazioni che sono legate al fatto che i rover si chiamano così perché sono destinati a arrampicarsi sul terreno marziano. E se dovessero scorgere, grazie anche al mega zoom di cui ci parlava prima Veronica, un dettaglio, un punto particolarmente difficile da raggiungere, in una magari futura missione dove la collaborazione tra il drone e il rover è più integrata, si potrebbe appunto prendere e mandare il drone a indagare più da vicino degli aspetti dove il MAST non potrebbe mai arrivare, o comunque ci sono dei pericoli che non si vuole far correre al rover, come quello di inclinarlo troppo e magari subire un rovesciamento che potrebbe essere un evento irreparabile.
Un roversamento,
vai che segniamolo nella ticket dei titoli della puntata, o dei potenziali titoli della puntata. E allora, lasciamo le rosse lande del pianeta Marte per dirigerci sulle argente lande del nostro satellite naturale, perché lo accennavamo in apertura, c'è stata un'importante notizia e per certi versi sorprendente, almeno per quanto mi riguarda, che è arrivata dalla NASA questa sera, cioè l'assegnazione del primo contratto di sviluppo del lander lunare, cioè del veicolo che è destinato a portare i prossimi astronauti sul nostro satellite naturale. Io inizialmente avevo pensato che la NASA procedesse già con l'individuazione del contraente finale, vi devo confessare, quindi sono rimasto abbastanza sorpreso quando invece NASA, o meglio il suo amministratore Jim Bridenstine, tra l'altro con uno spoilerone che è arrivato 7-8 minuti prima delle 7, io ero lì bello in poltrona ad aspettare con il computer sulle ginocchia e sintonizzato sul canale YouTube, e invece via Twitter è arrivata la tripla sorpresa, perché sono stati tre i contraenti individuati dall'Agenzia Spaziale statunitense per iniziare un contratto, o meglio, tre contratti di sviluppo di tre idee molto diverse tra di loro per quello che sarà appunto il lander lunare. In particolare, andiamo un po' a vedere, sono stati selezionati SpaceX, National Team, capeggiato da Blue Origin, e Dynetics, che non ha niente a che fare con Scientology. E non li ho messi in quest'ordine a caso perché se gli ultimi saranno i primi è stato proprio la proposta di Dynetics, ma questo è un dettaglio che è uscito qualche minuto dopo la conferenza stampa, è la proposta che ha ricevuto la migliore valutazione tecnica e che di conseguenza si è vista assegnare anche la più alta quantità di fondi. Parliamo di una torta complessiva di 985 milioni di dollari, quindi quasi un miliardo di dollari. Di questi sono stati assegnati 579 milioni a Dynetics, cioè quasi il 60% del totale del premio. Il National Team, la cui capocommessa è la Blue Origin di Jeff Bezos, ma in cui ci sono dei nomi importantissimi, voglio dire, abbiamo un consorzio in questo caso con dentro Lockheed Martin, Northrop Grumman e Draper Labs, che sono tre tra i maggiori fornitori di NASA a livello storico, soprattutto le prime due, ma per quanto riguarda Draper Lab è un'azienda che ha fornito vari sistemi di avionica e di software all'ente spaziale, quindi non è certamente una novizia, anche se non è uno dei nomi più conosciuti nel nostro ambito. Ebbene, sono arrivati appunto secondi con l'assegnazione di un premio di 253 milioni di dollari, pari a un quarto della torta totale, e per ultima invece è arrivata la proposta di SpaceX, che cosa ha presentato? Partiamo dalla descrizione di questo perché forse è una delle discussioni più gettonate di tutte sul nostro forum, nelle nostre realtà associative, cioè lo sviluppo dello Starship vedrà in questo caso un suo particolare branch, un suo particolare spin-off, prendere corpo sotto forma di un Starship lunare, una versione specializzata con una importante cabina dedicata all'equipaggio, con dei razzi frenanti che questa volta sono posizionati sui fianchi e non sul fondo del vettore, ed è una Starship che non è destinata a rientrare a terra, ma che resterà in orbita intorno alla Luna e dove potrà essere rifornita più volte da altre Starship, probabilmente Starship Tanker, quindi specializzate nel trasporto di propellenti, e l'equipaggio verrà lanciato con un ulteriore modello di Starship, questa volta adatta alla partenza e al rientro verso la Terra, che verrà poi rifornita in orbita terrestre da questi famosi tanker di cui vi parlavo poco fa e che poi proseguirà il suo viaggio verso la Luna. Insomma, un sistema che vede un vero e proprio ecosistema, ecco, di spaceship, e che però non riesce a non strapparmi un sorriso quando davanti a me ho in questo momento la foto della Starship atterrata sulla Luna con gli astronauti che si calano su un trespolo da un'altezza considerevole, perché giustamente sapete la Starship di fatto è un single stage to orbit, quindi non è un razzo a stadi ma è un razzo che è destinato a rimanere un pezzo unico, anche di fatto quando i suoi serbatoi di propellente saranno sostanzialmente vuoti, e quindi porta con sé tutto quanto. Un approccio radicalmente diverso da quello degli altri due, andando a scalare, andiamo a vedere la seconda o penultima delle aziende che hanno avuto assegnato il contratto, il consorzio National Team, hanno proposto in questo caso un sistema che anche nei fatti è un consorzio, perché i dettagli del contratto che sono usciti su un comunicato stampa separato rispetto a quello dell'annuncio parlano delle tre aziende che si occuperanno di fatto delle tre grandi componenti di questo sistema di lander, e cioè in particolare la Lockheed Martin si dovrebbe occupare della costruzione del modulo propulsivo, del modulo di risalita e rientro, la Northrop Grumman della parte abitata, e Blue Origin che si occuperebbe con il suo motore BE7 della parte propulsiva, diciamo, di atterraggio. Quindi qualcosa di anche abbastanza complesso, qualcosa di cui abbiamo visto forse un'anticipazione, ricorderete, qualche mese fa, quando Jeff Bezos dal nulla ha presentato un loro modello di lander lunare, annunciando appunto anche l'impiego di questo motore a razzo. E naturalmente un'altra domanda fondamentale è: come arriverà tutto questo sulla Luna? Di fatto la proposta di National Lab, del National Team, vede la possibilità di utilizzare sia un sistema combinato con SLS e Orion, sia di essere spedita verso la Luna da sola, con dei razzi di tipo commerciale. Immagino ovviamente che Blue Origin avrà un'offerta in questo senso, ma esistono naturalmente altri razzi. Sarebbe particolare vedere partire uno di questi oggetti in un Falcon Heavy. La sto sparando in questo momento, non ho fatto i conti per vedere se ci può stare nell'ogiva, se coi pesi, con le masse ci siamo, anche perché non tutto è stato dichiarato. Ci sono a questo proposito dei succosi PDF allegati ai documenti di gara d'appalto che stavo scaricando durante l'inizio della diretta, ma che ora non riesco più a scaricare. Probabilmente il sito è super sovraccaricato da un sacco di curiosi come me. Vedremo nelle prossime ore, magari ci sarà la possibilità di approfondire il pezzo che ho iniziato a scrivere su Astronauti News. E poi per ultimo, ma l'ho lasciato per ultimo proprio perché è una proposta interessante e in questo momento la vincente dal punto di vista tecnico, abbiamo il veicolo da sbarco di Dynetics, che è molto particolare perché un pochino ricorda le aquile di Spazio 1999. Naturalmente parlo di una vaga somiglianza, non credo che si siano ispirati a una serie di fantascienza per il design, sono ben altre le considerazioni che entrano in campo, e credo anche che NASA abbia apprezzato, tra le altre cose, un design che pone la zona abitata dagli astronauti molto vicino al suolo lunare, molto di più comparata con il veicolo di SpaceX, ma notevolmente di più, circa 3 volte più vicino, anche se comparata con l'offerta, con la proposta di National Team. Questo è un fattore importante per la sicurezza, ma poi leggevo anche che c'è un vero e proprio sistema unico che consente agli astronauti sia di vivere, diciamo, sulla superficie lunare, che di manovrare e agganciarsi sia con il Gateway che con la navicella Orion. E poi probabilmente l'elemento centrale, quello abitato, è riutilizzabile, perché la proposta parla della possibilità di agganciarsi a diversi moduli propulsivi che possono essere lasciati in orbita autonomamente e venire poi riforniti, quindi probabilmente in un sistema misto, di riutilizzo misto. Sono dettagli che, vi dicevo, devo andare ad approfondire. Un documento molto interessante, e mi brucio un link della settimana, lo metto a vostra disposizione per scaricarlo. Perché? Perché è il documento con cui NASA va ad aggiudicare i contratti, e naturalmente contiene vari dettagli tecnici sul perché la scelta è andata come nell'individuazione del vincitore della parte più importante di questa torta di 980 milioni di dollari, perché la scelta è finita a cadere su Dynetics. E devo dire che è l'unica ad avere ricevuto sia un technical rating che un management rating, sì, quindi sia un voto per la proposta tecnica che per la proposta di tipo manageriale, di very good, di molto bene, qualcosa che nessuna delle altre due ha raggiunto. Infatti SpaceX su entrambi questi aspetti ha ricevuto un acceptable, quindi un accettabile, mentre per quanto riguarda il National Team, andiamo a vedere velocemente, ha ricevuto un very good dal punto di vista manageriale, ma solo, tra virgolette, un acceptable dal punto di vista del rating tecnico. E quindi sono curioso di vedere poi se nelle prossime ore riuscirò a scaricare tutti gli allegati, se saranno disponibili e non secretati alcuni dettagli tecnici che potremo andare ad approfondire e discutere su forum astronautico, dove comunque è già iniziata la solita grande discussione sui vari aspetti, sulle varie opinioni. Naturalmente i tifosi di SpaceX sono presenti ovunque, e io non mi aspettavo di vedere la proposta di SpaceX, per esempio, preferita a quella di Boeing, proprio perché se c'è un veicolo che mi sembra poco adatto a un atterraggio lunare è proprio quel Cefalotto di Starship, grazie, io ho sempre questo lapsus purtroppo, però chi lo sa, magari saremo smentiti nei fatti. Un dettaglio importante: fino a quando durerà questo contratto? Non è il contratto definitivo che porterà alla costruzione del veicolo lunare. è un contratto di sviluppo che ha una estensione di 10 mesi, al termine della quale NASA farà sicuramente una seconda fase di valutazione. Non ci è dato sapere se questo significherà ridurre i concorrenti da 3 a 2, che poi competeranno in una sorta di finale per trovare il sistema più adatto, oppure se già nella seconda fase, che affronteremo a febbraio 2021, a questo punto, salvo ritardi, verrà individuato già il contraente definitivo. Ci sono delle considerazioni che ci portano a sperare che questa procedura di selezione sia il più rapida possibile, perché anche selezionando il design vincente nel febbraio del 2021, arrivare con uno sbarco nel 2024 sono solo 3 anni, vi assicuro che in questi ambiti sono pochissimi. E forse anche un po' questa la debolezza di SpaceX in questo momento, perché se da un lato con i Falcon siamo all'avanguardia del mondo dei lanciatori, per quanto riguarda Starship, sì, ok, abbiamo avuto una bella notizia la settimana scorsa, forse non l'abbiamo accennato perché non è avvenuta qualche giorno fa tra le nostre due puntate. Finalmente il prototipo di Starship ha superato la prova della pressurizzazione con propellenti criogenici, quindi, oddio, non ci hanno messo il carburante vero e proprio, ci hanno messo l'azoto liquido, ma ha raggiunto le 4 atmosfere a temperature molto molto basse. Questa è davvero una buona notizia. Direi che è essenziale che ci siano una lunga catena di successi perché Starship possa davvero essere considerato un concorrente reale di questa competizione. È anche vero che gli altri non hanno presentato granché per ora, quindi la competizione è aperta, sarà un piacere dare un'occhiata e vedere chi la spunterà. Voi cosa ne pensate? Che impressione vi ha fatto questa...
Ma io come te Marco, Starship non mi aspettavo di vederla almeno in questo profilo di missione, ma esattamente per tutto quello che hai detto tu. Poi io felice di essere smentito se si rivelerà talmente versatile da essere pronta in così poco tempo per poter anche fare un allunaggio, ben venga. Invece è molto carino il design di Dynetics, quindi mi piace e forse mi ha stupito anche proprio Boeing, come qualcuno ha scritto sul forum, ma chissà cosa ha presentato Boeing per non essere neanche tra le prime tre, non lo so.
Boeing ha anche tanta carne al fuoco, sappiamo che ha un po' le mani, mani dappertutto con SLS, sì. Poi ha qualche problemino da risolvere su CST-100 Starliner, magari proprio non aveva nemmeno le forze in questo momento da dedicare a un progetto così importante. Poi anche la storia dell'Apollo ci ha insegnato che di fatto NASA ha un pochino fatto la spartizione della torta tra vari subcontractors. Io conto che uno dei sottoprodotti di queste competizioni a più aziende sia anche quello di dare dei fondi che gli consentano di sviluppare specifiche tecnologie che potrebbero essere poi incorporate da quello che sarà il design finale di una esplorazione lunare, magari non la versione 1.0, ma se davvero si dovesse creare le condizioni per una permanenza stabile dell'uomo sul nostro satellite, potrebbero esserci delle evoluzioni iterative di questi mezzi che vedranno l'incorporazione di tecnologie magari sviluppate da un'altra azienda, ma nel contesto di un contratto NASA possono essere intercambiabili. L'unica speranza che ho io è che, siccome NASA in questa nuova chiave non sarà più la NASA delle missioni Apollo, no? Dove era lei a condurre, lei a fare, a possedere il mezzo di trasporto, di fatto sì costruito da un contractor ma di NASA, in questo caso NASA vuole essere un cliente e mi dispiacerebbe moltissimo se in questo rapporto di fatto commerciale ci fossero delle condizioni di non divulgazione di notizie, di dettagli tecnici, che del tutto comprensibile in un rapporto commerciale, e che ci nasconderebbero la conoscenza di quei dettagli tecnici così gustosi per cui ancora oggi abbiamo dei libri, dei blueprint, dei tomi stampati da parte degli appassionati che possono dissezionare ogni bullone dell'Apollo e del Saturno e studiarne ogni dettaglio implementativo. Per uno space nerd è un peccato se dovessimo non avere questi dettagli a nostra disposizione, ma non ci resta altro che aspettare i prossimi mesi.
Guarda, quando avevi mostrato le immagini all'inizio, cioè le ho guardate così velocemente, io puntavo a dire la verità su Jeff Bezos, perché, ma più che altro perché da un po' che non si fa sentire, come ok, è nel suo stile, Però ogni tanto qualcosa buttava fuori tempo fa, e invece adesso dall'ultima presentazione appunto del Blue Lander, come l'aveva chiamato, da questo Lander, non si è più fatto sentire. Allora ho pensato, ok, allora ci sta dando talmente sotto a questo che sicuramente sarà uno, insomma, sarà il vincitore. Poi il fatto che ne abbiano scelte tre, cioè, poi a dire la verità, ho visto e hai spiegato quello di Dynetics e mi piace molto. Chissà perché gli altri due hanno questa entrata tipo piramide di Cheope, così molto in alto rispetto al terreno. E in effetti è un po' controintuitiva questa cosa.
Lo so, a me il design di National Lab ricorda molto il LEM delle missioni Apollo, no? Dove avete questi stadi specializzati, per cui ne avete uno molto grande destinato a frenare la discesa del mezzo verso la Luna, che quindi per forza di cose ha una massa molto grande perché deve contenere abbastanza propellente da alimentare un propulsore adatto a frenare una tale massa. Poi in risalita tutta questa massa non vi serve più. Infatti, se andate a spiare i dettagli delle fotografie, anzi, scusate, delle grafiche computerizzate che sono state rilasciate insieme al comunicato stampa, si vede in quella di National Team, là in fondo c'è un primo stadio lasciato sulla Luna. Chissà se ci sarà mai la possibilità di tornare a rifornirlo, magari con delle tecnologie di produzione in situ, di propellenti per il primo stadio, non lo so. E quindi hanno fatto quello che hanno fatto nel LEM, no? Hanno messo il modulo abitativo sopra, hanno questa volta estratto il motore per la risalita, creandolo come modulo a sé stante, mentre nel LEM di fatto il propulsore era all'interno stesso del LEM, faceva quasi da tavolino al centro della zona abitata dagli astronauti. Anche se poi le taniche erano distribuite esternamente, e sotto naturalmente il grande stadio derivato proprio da quello che ha presentato Blue Origin qualche mese fa. Anche a me adesso sfugge il nome, poi magari facciamo una ricerca veloce. E per SpaceX credo sia inevitabile: se prendete Starship, quella lì è un pezzo unico. E tra
No,
l'altro,
certo.
se la prendete così com'è e la spostate su Marte, questo è esattamente probabilmente come dovrebbe presentarsi lo scenario di un ipotetico sbarco marziano, no?
Ma infatti lo sfondo cambia, ma il resto è uguale per tutti. Cioè, prendono il disegnino della Starship e la mettono su Marte, l'aveva messo anche su Europa, non mi ricordo. Uguale, uguale così.
Starship everywhere.
Poi il fatto che ne abbiano scelte tre, secondo me, perché cioè, a Jim sono arrivate queste tre e ha detto, vabbè, tanto è una cosa talmente grande da poter fare che non posso sceglierne uno. Facciamo fare loro un po' di sana competizione, scegliamoli tutti e tre e vediamo chi arriva primo a darci qualcosa di valido.
Certo, beh, comunque sono un bel po' di soldi se pensate che SpaceX, che è l'ultima che ha preso il 15% della torta, comunque arrivano 153 milioni di dollari, sono l'equivalente di, penso, l'utile di svariati lanci del Falcon 9 e fino ad oggi SpaceX, ha investito risorse completamente sue per lo sviluppo di questo vettore, quindi credo sia una bella boccata di ossigeno, per l'azienda di Elon Musk. E chissà che davvero grazie a questo denaro, anche se poi gli verrà probabilmente imposto, tra virgolette, di spenderlo in maniera molto direzionata per lo sviluppo della missione lunare, comunque non riescono a sovvenzionare uno sviluppo ancora più veloce di questo mezzo e che poi avrà ricadute comunque diciamo, a livello aziendale, a prescindere che poi questa proposta sia quella selezionata o meno. Di fatto Dynetics ha preso più del doppio dei soldi e degli apprezzamenti del secondo classificato, quindi in questo momento è decisamente in testa e di un bel po'. Non è una corsa serrata, sembra proprio una corsa che in questo momento vede Dynetics avanti di un bel pezzo. Sarà interessante, ripeto, vedere qualche dettaglio se ne usciranno. Va bene, ragazzi. Cosa dite? Abbiamo la nostra sezione centrale, il giro di boa, l'apogeo della nostra puntata, che è quella dei ringraziamenti e dei commenti. Io inopinatamente non ho preparato tutta la lista dei nostri donatori, anche perché credo fosse estremamente breve, tipo due. Quindi me ne ricordo uno al volo, ma non lo voglio dire per non fare torto al secondo che ci ha dato una mano questa settimana, ma voglio rinnovare l'invito a tutti quelli che ci ascoltano a uno, fare quello che non costa niente, andare sui nostri social, condividere i nostri articoli, i video di Ricky. Tra l'altro, Ricky, complimenti, perché anche e forse soprattutto grazie ai tuoi video questa settimana abbiamo raggiunto i 10.000 iscritti al canale YouTube. Credo sia una bella soddisfazione per tutti, ma io questa soddisfazione la giro volentieri a te, che ne sei uno dei più grandi artefici. E la seconda cosa che potete fare è andare a lasciare un commento sul nostro Astronauti News, perché gli autori dei vari articoli, che sono dei volontari, non hanno altra forma di retribuzione se non che il loro orgoglio, e se date una lisciatina al loro pelo con un commento positivo e costruttivo sono sicuramente molto contenti. E la terza cosa che potete fare è scegliere un ente, fare una donazione in questo periodo di Covid. Lasciate perdere ISA, non ci sono problemi, anche se non ricevessimo più un euro fino all'anno prossimo siamo copertissimi. Quindi grazie a tutti coloro che comunque hanno deciso di mandarci un loro contributo. E tutto quello che è semplicemente dare una mano alla divulgazione dei nostri contenuti è più che sufficiente. Va bene, abbiamo fatto un acquesto a breve, e allora siamo arrivati ai link della settimana. Io ne ho preparati due veloci, ho un po' barato perché li ho preparati facendo finta di ascoltare gli altri due ragazzi. In realtà no, mi sono venuti in mente proprio ascoltando gli interventi. Il primo, perché l'ho letto sul forum, è arrivata la segnalazione di uno dei nostri collaboratori della disponibilità.
Abbiamo perso Marco.
Ha frizzato Marco.
Vediamo se recupera la disponibilità di cosa, non ho idea, visto di...
Eccoci,
eccolo.
Sono tornato, grazie, scusate, ho visto che c'è stato uno svarione, come mi aspettavo. La disponibilità dei documenti della assegnazione dell'appalto, e quindi per i più curiosi ho messo il link proprio al documento in cui il responsabile del procedimento, come si chiama in Italia, spiega perché ha assegnato le varie quote e i vari voti alle tre proposte. Quindi è in inglese, è abbastanza tecnico, però sono solamente una decina di pagine, quindi qualcosa che potete masticare senza troppa fatica. Andate a dargli un'occhiata nelle note dell'episodio. Il secondo link che ho messo invece eccoci, sono gli aggiornamenti del sistema solare. È un lavoro ormai a quattro mani tra il nostro Gianmarco Vespia e l'autore storico, che è Matteo Carpentieri. Si danno il cambio un mese con l'altro per raccontarvi tutto quello che volevate sapere sulle sonde in giro nel sistema solare, sempre in maniera aggiornata. Quindi è una fotografia mensile di cosa stiamo facendo nel nostro giardino di casa. Una volta avevamo una rubrica che si chiamava Io Robot, l'andavamo a infilare lì, qualche volta l'abbiamo commentato in diretta. Ormai la quantità e il livello di dettaglio è tale per cui staremo qui a fare una puntata solo di questo. E dalla chat
che ve la facciamo assorbire solo due volte all'anno, una cosa due volte
stato è vero, però tutti i mesi c'è, quindi è una delle nostre rubriche più lette. Per se avete voglia di sapere a che punto siamo, è il posto giusto dove andare. Vedo che in chat Nuke99 ci dice: bisogna segnalare che anche Thales Italia è nel team di Dynetics. È un motivo di orgoglio. Sicuramente dovunque possiamo portare una testimonianza positiva dell'ingenuity italiana, lo facciamo molto volentieri. Naturalmente in questi consorzi internazionali non possiamo dimenticare che Thales Italia è anche la costruttrice dei moduli pressurizzati di Cygnus, non a caso fa parte del consorzio. Il know-how di costruzione di questi elementi, che è iniziato con i progetti degli MPLM Leonardo, Raffaello, Donatello, ai tempi dello Shuttle, quando c'era un lancio bellissimi da vedere, adesso ci mancano tanto. Comunque è iniziato lì, quindi giustamente si costruisce sull'eredità di questi elementi, no? E poi passata dalla Stazione Spaziale Internazionale e così via. Quindi assolutamente sì. Va bene, siamo arrivati in chiusura, dobbiamo inventarci la partenza della sigletta virtuale finale? No, no, perché c'è l'Astronautica Agenda, Piscuano.
Ricky, Marco.
Scusate, è tardi, è stata una settimana corta lunga.
Alla fine eri preoccupato che avevi la notizia secondo te meno succosa, invece in realtà poi guarda lì, due link della settimana, la tua notizia che abbiamo commentato tutti quanti.
Sono contento. Dai, Ricky, tu che adesso c'hai una ricchissima agenda da raccontare.
Oh, guardate, guarda, vi segnalo che a parte due compleanni, ossia domenica 3 maggio che compie gli anni Alex Gerst e il 4, lunedì 4 che li compie Maurizio Kelly, stiamo abbastanza tranquilli. No, dai, però cosa c'è? Martedì 5 maggio c'è un lancio di un lunga marcia 5B e che sarà particolare perché è il primo volo della nuova capsula abitata cinese, è un volo di prova, quindi non c'è equipaggio. Tra l'altro questa capsula non sappiamo neanche ancora come si chiama, quindi non è una Shenzhou 2 per dire, però non ha ancora un nome definitivo, forse aspettano che tutto sia andato per il verso giusto e ci sia probabilmente il primo lancio effettivamente con equipaggio, quindi seguiamo questo lancio, soprattutto il post lancio, per vedere se tutto funziona bene anche nell'inserimento d'orbita e quant'altro, perché se tutto va bene i cinesi proseguiranno la loro così corsa allo spazio con questa nuova capsula. E anche il 5 maggio l'American National Astronaut Day, perché il 5 maggio del 1961 Alan Shepard fece lo storico primo volo suborbitale sulla Freedom 7, quindi è la data per cui ogni anno sì, ci sono delle manifestazioni, delle iniziative per ricordare questo evento, e nominalmente è il giorno nazionale americano per quanto riguarda il giorno dell'astronauta americano nazionale. Prima del podcast, il giovedì prossimo 7 maggio, ci dovrebbe essere un nuovo lancio Starlink. Questa volta l'orario è un po' infausto dal punto di vista di poter avvistare qualcosa, perché è alle 13:15 ora italiana, ma soprattutto abbiamo anche Elon Musk anticipato che probabilmente in questo lancio avrà già imbarcato gli Starlink modificati con gli schermi per poter minimizzare in qualche maniera il fatto che gli Starlink sono molto brillanti. È una cosa che in queste ultime due settimane ha anche fatto abbastanza hype sulle pagine di sia del forum sia di Astronauticast su Facebook. E questo dispositivo ha un principio di funzionamento abbastanza semplice, cioè che l'elemento più brillante degli Starlink non è il pannello solare, che anche il pannello solare riflette in qualche maniera, ma la parte più luminosa è comunque l'antenna, che è la parte più, cioè se vedete le foto delle Starlink vedete un pannellino solare attaccato a qualcosa, questo qualcosa è praticamente l'antenna che serve per trasportare il segnale internet in questo caso, ed è questo elemento che è più chiaro, che è quello che fa più riflesso. Con degli schermini, proprio delle tendine, tipo pensate alle tendine che attaccate con le ventose al vostro parabrezza della macchina, queste si aprono e ortogonalmente all'antenna dal lato in cui si presuppone che arrivi il sole, e magari non per tutto il corso del passaggio, ma per buona parte del passaggio, il sole non potrà proiettare il suo fascio diretto sull'antenna, che quindi non brillerà. Ovviamente questo parasole è fatto di un materiale che è trasparente alle onde radio, perché sennò questi poveri Starlink poi dopo non potrebbero più fare il loro lavoro, ma dovrebbe mitigare in qualche maniera il fatto che si vedono molto molto spesso. Speriamo che quantomeno queste tendine non entrino in funzione subito, quindi magari il trenino quando ancora molto compatto, quindi nel momento in cui è ancora molto spettacolare, sia visibile, ma poi dopo con i satelliti in orbita invece ci farebbe molto piacere che non si vedessero più gli Starlink, per così tutti gli astronomi si tranquillizzano e sono tutti più felici, anche se però poi non sappiamo che con altri gli Starlink ad esempio potranno interferire dal punto di vista dei radiotelescopi, no? È una cosa che in realtà se ne parla, però non ha così un impatto così diretto come cavolo vederli. E però almeno dai, sembra che comunque le proteste del mondo degli astrofili, degli astronomi abbia comunque sortito qualche effetto e Elon Musk e i suoi ingegneri stanno pensando in qualche maniera di poter mitigare questa cosa compatibilmente con la performance del sistema, che comunque lui deve fare business e comunque deve funzionare, non può neanche alzare enormemente il costo di questa cosa per poter gli sballerebbe tutto il business plan. Diciamo che l'idea di questa tendina è abbastanza semplice, probabilmente anche abbastanza semplice nella realizzazione. Vedremo se è sufficiente per poter mitigare questa cosa, questo gioco di specchi che il satellite fa, visto che comunque la geometria del sole e del raggio riflesso sulla sotterra poi in realtà non è poi così semplice da prevedere durante proprio tutto il passaggio, però come detto prima magari in alcuni momenti si può mitigare e piuttosto che niente meglio piuttosto.
Sì, perché aveva provato con i Darksat, no? Aveva provato a lanciare un satellite pitturandolo di nero e tutto, però non è che funzionasse più di tanto. Si vede che dopo ha capito precisamente da dove arriva il riflesso e ci ha ragionato un attimo su.
Potrebbero sembrare soluzioni semplici da adottare, ma è un sistema pensato prima di tutto per il suo scopo primario, che è quello di ricevere e reinviare onde radio per le telecomunicazioni. Ci sono varie ipotesi, quella della tendina è abbastanza capibile, perché poi è esattamente il modo in cui altri satelliti che hanno problemi se esposti almeno in alcune loro parti alle luci del sole adottano per mantenere appunto parte dello spacecraft in ombra. Dipingerlo di nero aiuta magari, ma poi crea dei problemi dal punto di vista dell'equilibrio termico, perché assorge più energia termica dal sole e quindi... Purtroppo, o per fortuna, è un grosso balzo avanti della tecnologia che è andato a invadere un cosiddetto spazio comune, no? È come se il vostro vicino di casa avesse messo i banchetti per vendere la verdura lungo tutte le scale dell'appartamento solo perché nessuna norma del condominio lo vietava, e adesso voi dovete camminare così vicino alla ringhiera perché sennò non ci passate.
È come se la vostra inquilina da un giorno a quell'altro tirasse fuori una canna da pesca per fare cicù cicù solo esatto. Perché il regolamento del condominio non lo vieta espressamente.
Non lo proibisce, quindi non è, si può fare.
Cioè ragazzi, la carriera di Veronica India Uniform 3 Lima Yankee Quebec sta decollando con la sua poderosa canna da pesca, riuscita a collegare il Giappone in fonia, che insomma
dopo due settimane che ho la radio, dopo due settimane mi stanno maledendo tutti.
Il buon vecchio Kazu ha una 5 elementi per i 40 metri full size, però nulla toglie all'impresa di Veronica. Bravo,
esatto, grazie.
Con la buona volontà non ci sono limiti a quello che si può fare e a quante canne da pesca si possono combinare per ottenere la migliore superficie radiante, anzi la migliore sfera radiante che possiate mai immaginare.
Quante canne, è vero?
Quante più se ne si può permettere di fare. Va bene, è un dibattito anche questo che va avanti per un po' e probabilmente tra qualche anno dovremo rassegnarci, perché SpaceX è la prima e forse anche questo è il motivo per cui si è lanciato così velocemente, così presto, senza stare più di tanto a pensare alle conseguenze per l'astronomia o la radioastronomia, era essere lì per primi, perché come avete visto OneWeb è andata un po' a gambe all'aria e chissà quali saranno i suoi concorrenti in questo campo. Loro sono lì per primi e avranno l'esclusiva di godersi il mercato appunto per primi. Benissimo, direi che con questo andremo a chiudere la puntata di oggi. E allora sì, adesso sì che è arrivato il momento di immaginarvi la sigletta virtuale finale e non ci rimane altro che fare il giro di saluti. Questa volta lo faccio invertito, parto da Riccardo che è già lì che balla la danza della sigla virtuale.
Hai visto, lo faccio anche lento perché la sigla finale è un po' più smooth, un po' più chill out. Grazie a tutti per averci ascoltato e ci sentiamo la prossima settimana, ovviamente se vi andrà di ascoltarci. Ciao a tutti da Riccardo Rossi per Amici Rick and Real.
Passiamo dalla nostra carissima Veronica da Verona.
Cannissima Veronica da Verona, che vi saluta e anche lei vi dà appuntamento giovedì prossimo dopo il lancio degli Starlink.
E torniamo qui ad Darmstadt, in una Germania che sta allentando le misure di contenimento. Vedremo come andrà a finire. Intanto io vi saluto, vi do appuntamento alla settimana prossima e fino ad allora ad Astra.